ti aspetti?
Buchi neri del metaverso oggi in prima pagina su K. Nel senso di buchi finanziari, visto che il metaverso è costato un'ottantina di miliardi, uno scherzetto del genere a Mark Zuckerberg e a Meta con il loro tentativo, che sa un po' di hubris, di creare un nuovo mondo e popolarlo quasi a forza con miliardi di utenti che in realtà non erano poi così interessati ad andarci. Ne parleremo tra pochissimo con Giuseppe Ferrigno, che su questo scrive da molto tempo. Lui è un analista informatico, esperto di cybersicurezza, e di questi temi scrive su agendadigitale.eu. Alle 5:20 poi raccontiamo la mostra dedicata a Renata Scapozza, originaria della Val di Blenio, che è ospitata al Dazio Grande di Rodi Fiesso. Ne parleremo con il curatore, col critico Paolo Blendinger. Poi alle 5:35 ci raggiunge qui in studio Chiara Camponovo di Patti Chiari per raccontarci della puntata di questa sera, che arriverà tra poco sulla 1, questa sera in prima serata, dedicata alla scomparsa del contante. A seguire parliamo anche della festa dei lavoratori, evidentemente, nel K in libertà di oggi, nell'editoriale. Poi la diretta con Michele Serra per i consigli oggi ci porta a conoscere un fumetto francese di fantascienza di più di 200 pagine, appena uscito, un lavoro a dir poco poderoso. E per finire scopriremo tutto sui corvi con Roberto Antonini, protagonista della puntata di oggi di K e Spalla. Partiamo con la musica. Il primo brano di oggi qui a K è The Jam, Town Called Malice. Fino a non molto tempo fa, prima che l'intelligenza artificiale catalizzasse la totalità dell'attenzione, nel campo delle tecnologie digitali il metaverso per un po' ha provato a dominare l'interesse in questo campo. Il metaverso è quell'idea fortemente spinta da Zuckerberg e da Meta, che ha provato in ogni modo a convincerci che quello sarebbe stato il luogo futuro virtuale dove tutti ci saremmo ritrovati, avremmo socializzato e ovviamente fatto affari. 5 anni di perdite, 80 miliardi di dollari più o meno in totale persi da Zuckerberg e da Meta, centinaia di licenziamenti. Anche Meta adesso sembra avere capito quello che tutti ormai vedono con chiarezza: qualcosa è andato decisamente storto. La cosa interessante è che per chi si occupa di queste cose a livello professionale, il fiasco del metaverso si vedeva arrivare da lontano, ma da molto lontano. Tra chi lo ha visto arrivare da lontano c'è anche il nostro ospite Giuseppe Ferrigno, ingegnere informatico, specialista in cybersicurezza e giornalista, che al tema ha dedicato diversi articoli apparsi sul sito agendadigitale.eu. Allora, io intanto saluto il nostro ospite Giuseppe Ferrigno, benvenuto a K.
Ciao Marco, grazie dell'invito.
Allora, dicevo che per molti era prevedibile, si vedeva arrivare. Perché era prevedibile questo fiasco gigantesco?
Ma era prevedibile perché Facebook ha provato a proporre un prodotto, non un ambiente virtuale, cercando di replicare il successo che si era avuto con Facebook anni prima. In realtà i mondi virtuali esistono da ben prima di Meta e di Facebook. Hanno più di 20 anni di vita e nascono con i videogiochi, sviluppandosi poi con Second Life, World of Warcraft e tante altre esperienze più o meno di successo. Insomma, sostanzialmente si sono appropriati di questo termine di metaverso, nato nella fantasia di uno scrittore cyberpunk in Snow Crash, e hanno tentato di presentare il loro prodotto come se fosse la realizzazione o un primo passo verso la realizzazione di questo fantastico metaverso del futuro in cui tutta l'umanità sarebbe confluita, eccetera. Sostanzialmente era una soluzione calata dall'alto, priva di un modello di sviluppo, priva di contenuti, che naturalmente non ha trovato nessuna possibilità di impiego né da parte di chi già utilizzava i mondi virtuali da anni e anni, no? Creando comunità, creando progetti, creando business, ma neanche come attrazione per chi dei mondi virtuali non si era mai occupato. Insomma, perché mai la gente avrebbe potuto usare un mondo del genere per fare cosa? Tutto questo non era presentato.
Facendo anche un acquisto, facendo anche degli investimenti, ma ci arriviamo dopo a tutta la questione dei visori.
Sì.
Intanto ti chiedo, come mai Meta ha puntato così tanto su qualcosa che non aveva già dall'inizio, mi pare, le carte in regola per diventare quello che loro speravano? Perché si sono così incaponiti su una cosa che non funzionava dall'inizio?
Loro partivano da un bias sostanzialmente, no? Questo modello fantastico di Facebook che è nato dal nulla, ha creato un mercato, ha creato un modello, ha creato una situazione in cui tutti utilizziamo un social network oggi. Partendo da questo grande successo, ha pensato di replicarlo presentando un qualcosa, diciamo, innovativo, che di innovativo in realtà non aveva nulla dal punto di vista delle idee. Ma soprattutto il più grave difetto di questa soluzione era la centralizzazione in un'azienda di un modello di sviluppo. Ecco, loro non hanno capito che cosa voleva dire utilizzare un mondo virtuale, perché venivano da un'esperienza diversa che hanno tentato di replicare, sprecando, secondo me, un'opportunità enorme. Poi vedremo,
sì.
Ne parleremo magari.
È una specie di grande peccato di hubris digitale. Hanno voluto cercare di creare un mondo e in realtà forse non siete dei demiurghi, forse è un po' presto per parlare di quello, e la nemesi è arrivata dal punto di vista del pubblico, che questa cosa semplicemente non gli interessava, è andato altrove. Peraltro il metaverso, dicevamo prima, puntava sui visori di realtà virtuale, perché era proprio questa sensazione di essere dentro a un altro posto. I visori però, almeno quelli che ci sono oggi, hanno limiti legati alla tollerabilità, al peso, a una certa nausea da movimento, la cosiddetta motion sickness, e anche al costo, perché non è la portata di tutti. Io stesso ho avuto un Oculus Rift qualche anno fa, l'ho venduto dopo 6 mesi perché lo usavo 10 minuti, potevo stare steso sul divano per mezza giornata perché avevo un mal di mare terrificante. Per molti non è così, io appartengo a quella fascia sfortunata che queste tecnologie le tollera male, però in generale è una tecnologia che non è ancora messa a punto perfettamente.
Ma tant'è vero che adesso si stanno orientando sugli occhiali, no? Che sono molto più comodi da indossare e consentono un utilizzo più pratico, però Dal mio punto di vista, l'errore non era tanto nel voler utilizzare il loro prodotto, perché loro avevano acquistato Oculus Rift in precedenza,
Sì.
ma il modello che presentavano di utilizzo di un mondo virtuale unicamente attraverso questi visori di realtà virtuale non era adatto alla maggior parte, degli utenti, un po' perché ci sono dei disturbi effettivi all'usarlo per ore, no? Per un periodo molto prolungato, quindi sicuramente non adatto ad attività lavorative che si sviluppavano nel corso della giornata e per molte ore. Quanto poi una flessibilità molto limitata, perché l'utilizzo di un mondo virtuale può essere fatto attraverso varie interfacce. Sicuramente quella dei visori di realtà virtuale, che è un'invenzione fantastica, è uno dei modi di utilizzarlo. Ma la maggior parte delle persone, quelli che fanno attività di progettazione di videogiochi o che li utilizzano, utilizza i classici schermi, magari ad alta definizione, ma sicuramente molto più adatti a un periodo di uso prolungato, diciamo. E molti addirittura utilizzano le app su smartphone, no? Quindi avere una diversificazione di interfacce è un qualcosa di strategico, cosa che loro ancora una volta non hanno
È
capito.
mancata. Ci sono stati, tu citavi anche Second Life, che è qualcosa di
Sì.
simile, anche se le tecnologie erano molto diverse ed era anche quello un sistema che poi è finito piuttosto male. Ci sono stati in passato quindi altri insuccessi simili a questo? Si poteva magari imparare dagli errori del passato? E c'è in generale una lezione che potremmo trarre un po' tutti noi, non solo Meta, anche noi utenti, da questo fiasco?
Guarda, qui il problema è più che altro è legato agli hype. Perché avere, diciamo, una diffusione così rapida di certe mode sulla rete è un limite enorme, no? Lo stiamo vedendo adesso con l'intelligenza artificiale.
Ah sì.
Quindi l'hype gonfia, una bolla gonfia, gonfia, poi alla fine, diciamo, i risultati che erano stati propagandati non arrivano. Ma io mi permetto di dissentire sull'esperienza di Second Life, perché Second Life è viva e vegeta, non è fallito come modello, anzi,
Ah,
è
non
un
lo sapevo.
modello.
Avevo provato anche io a entrarci, mi ricordo ai tempi, mi ricordo una concessionaria che vicino casa che aveva investito un sacco di soldi
Ah.
per aprire la concessionaria dentro Second Life, poi quei soldi li ha persi, quindi avevo dato per scontato che fosse andata male, ma tu mi stai aggiornando e ti ringrazio per questo.
No, ma diciamo cos'è che è andato male? Il progetto di scalabilità su grandi dimensioni, no? Perché io ho utilizzato Second Life nel 2007, quando tutti lo utilizzavano, anche
Sì.
l'azienda in cui lavoravo a quell'epoca. E praticamente è un modello che nel corso del tempo ha mantenuto una stabilità. Il loro parola d'ordine è quello, un mondo virtuale creato dagli utenti e per gli utenti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire dare una piattaforma abilitante, curare le comunità e consentire di usare degli strumenti che consentissero di costruire e di creare dei progetti, non imporre dall'alto un prodotto o un modello unico. E questo ha consentito la nascita di una molteplicità di comunità. Io ne ho parlato in altri articoli, ma c'è gente che ci lavora da anni, ha sviluppato attività, ha sviluppato un business, c'è una valuta virtuale interna che non c'entra niente con le criptovalute. Questo è, diciamo, poi è un altro aspetto che ha danneggiato questa campagna di Meta, ma vive e vegeta come tante altre piattaforme, non è certo l'unica. Meta ha cercato di proporre il suo prodotto a scaffale in una maniera completamente avulsa da questo mondo che esisteva da tempo.
Giuseppe Ferrigno, grazie per averci aiutato a mettere a fuoco questa complessa questione. Grazie mille.
Grazie a te Marco, figurati.
Just can't sleep. It's your voodoo working.
Work, work.
It's your voodoo working.
Work, work.
Round and round, same old thing. My heartache, misery, trouble and pain. It's your voodoo working.
Work, work.
Yeah, baby, it's your voodoo working.
Work, work.
Oh, it's your voodoo working.
Work, work.
Voodoo working and I can't get away.
Work,
girls and my eyes are sore. It's your mood to work it.
Yeah, work, baby.
Work.
It's your mood to work it.
Work, work.
It's your mood to work it.
Work, work.
Mood to work it, and I can't get a lick.
Work.
Sticking in my head, ice cold. It's your voodoo working.
Yeah, baby.
Work.
It's that voodoo working, darling.
Work, work.
It's just that voodoo working.
Work.
It's your voodoo working, and I just can't get away. No, baby.
Work, work.
It's your voodoo working, darling.
Seconda pagina di oggi, sono le 5:17 minuti, parliamo di percorsi, ovvero il titolo della mostra dedicata a Renata Scapozza, artista ticinese originaria della Val di Blenio, mostra ospitata al Dazio Grande di Rodi Fiesso, che ripercorre la carriera di questa artista segnata da cicli diversi, da cambiamenti, da rotture, da partenze. Ce la racconta il critico d'arte Paolo Blendinger, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuto a K.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, intanto due dati per la mostra. Ricordiamo che si può visitare al Dazio Grande, dicevo, fino al 25 maggio, è aperta dal giovedì alla domenica durante gli orari della locanda, oppure si può anche prendere un appuntamento. C'è anche l'artista spesso presente la domenica tra la 1 e le 4 del pomeriggio. Dicevo che il titolo della mostra Blendinger è Percorsi e si parla anche di cicli pittorici nella carriera di Scapozza. Quali sono allora i percorsi più importanti da riconoscere?
Renata Scapozza si muove da seria professionista, una formidabile formazione, magari ci torniamo un attimo dopo. Lei ha, in tre ambiti rivela il suo talento. Da una parte sono esposte una serie di disegni che ha eseguito durante il suo soggiorno di studio a New York, siamo nel 73, lei frequentava la Art Student League, e sono dei disegni molto interessanti. Sono, lei già aveva cominciato a Lugano sotto la guida di Alberto Salvioni a dedicarsi soprattutto al disegno. Interessante è la scelta tematica di questi disegni o la specificità di questa scelta. Lei presenta nella sala dei nudi femminili. Quello che è interessante, non presenta il nudo femminile grazioso, leggero, bello, quello che vogliamo. Sono tutti sono modelli che hanno una certa età. In questo senso lei diventa qualcuno che descrive non solo ciò che vede, ma anche la nostra natura. Tutti i segni che il tempo lascia sui nostri corpi, e lo fa da giovane, da ragazzo praticamente, si confronta con questo tema. In questo senso lei non è distante da, per esempio, da Lucian Freud, quel grande interprete della figura umana, quel grandissimo ritrattista, che affronta anche lui non un corpo che piace, ma qualcosa che ci fa pensare. Questo è uno dei temi, diciamo che è un po' il fulcro della sua arte. E poi si muove su due parametri completamente discosti. Da una parte la pittura figurativa, sempre, anche questo interessante, era a New York così, ma sarà sempre memore di Alberto Salvioni, questo pittore ticinese, bellinzonese, che insegnava la Xia, si muove nella figurazione su paesaggio, questo è più, ce l'aspetteremmo, soprattutto però su un tema che la comuna degli artisti come Comenzoli o Doberzansky. Lei ha fatto moltissimi quadri che interpretano il mondo della marginalità in Ticino, nella nostra terra negli anni 80-90. Sono scene di Night. Sono scene di Night dove c'è queste figure, ripeto, di una società marginale, trasgressiva, un mondo a sé, che lei interpreta nelle luci di questi locali, luci taglienti che danno sulle pareti quasi delle figure geometriche e così via. E poi dall'altra parte ha una piccola selezione di opere astratte. E anche qui è interessante, perché parlando con l'artista, io sono andato a visitarli in gennaio, a Cresciano, dove lei abita, uh-huh. Quando sono andato a trovarla mi ha detto qualcosa che in genere l'artista dice l'opposto. Lei dice: ho un po' paura dell'astrazione perché la ritengo molto difficile. Già questo è un piccolo segno di una personalità assolutamente straordinaria qual è lei, una signora che lentamente va verso gli 80 anni, c'è ancora un po' di tempo, e a casa sua lavorava in una piccola stanza, e questa stanza per me è stato assolutamente impressionante vedere sul cavalletto un quadro non ultimato, lasciato proprio sospeso nella sua non finitezza. Da un momento all'altro, lei mi dice: è un anno e mezzo che non dipingo più, e questa cosa mi fa pensare, sto riflettendo e alla ricerca ancora di qualcosa di nuovi stimoli. Cosa tanto più interessante, perché l'Art Student League, questa prestigiosa scuola a New York, frequentata anni prima anche da un Jackson Pollock, da gente così, cioè quello che è il cuore dell'espressionismo astratto americano, il motto di questa scuola, e lei lo ha seguito nel suo lavoro, soprattutto nel disegno, era nulla dies sine linea, non far passare nessun giorno senza aver tracciato una linea.
E più un anno e mezzo.
Della pittura come mestiere, come qualcosa con cui devi sempre confrontarti, e proprio questa persona ti lascia sospeso un quadro un anno e mezzo. Questo è proprio qualcosa che in quella visita mi colpì molto, certo. E che mi ha obbligato un po' a parlare dell'artista qui al Dazio Grande, quando c'è stata la presentazione, parlando anche di lei. Non sempre quando presenti un artista parli del personaggio, parla dell'opera. Nel suo caso non ci sta fare. Non potevi non parlare di lei, perché solo parlando di lei si riusciva a capire questo item molto molto particolare, molto proprio, un mondo suo. All'inizio lei ha detto: lei è originaria della Val di Blegno.
Sì.
Io trovo che lei incarni perfettamente diverse figure artistiche della valle. Val di Blegno ci ha fornito artisti come Flavio Paolucci, sempre presente fra noi, un grande artista, il Giovanni Genucchi, forse della sua generazione, lo scultore più raffinato, più intenso, però ci ha fornito anche gente come Ubaldo Monico. Sto parlando per Genucchi, Monico è ancora uno che dirò dopo, sto parlando di figure che ormai sono scomparse, ma Ubaldo Monico, grande maestro della xilografia, straordinario maestro della xilografia, e poi c'è un Gualtiero Genoni che pochi conoscono. È interessante che tutti questi personaggi, pensiamo a Flavio Paolucci che è presente fra noi, sono delle personalità molto aperte non solo verso la Lombardia ma anche verso il nord dell'Europa. Dunque questa Valle di Blegno, che è uno dei più antichi passi, il Lucomagno, no? Locus Magnum,
sì.
Uno dei passi più bassi per cui da sempre frequentato, era una zona d'incontro così e qualche traccia l'ha lasciata sugli artisti, estremamente aperti, ma attenzione, anche nel contesto ticinese, parlo di Lugano, Locarno, così, un po' trascurati, per questo che non molti conoscono questo artista.
Io ringrazio Paolo Blendinger perché ci ha davvero dato un bello spaccato e anche tracciato una sorta di ritratto, anche se in pochi minuti, di quest'artista che, vi ricordo, potete sia incontrare di persona dalle 13 alle 16 la domenica al Dazio Grande a Rho di Fiesso, sia visitare la sua mostra proprio in questo posto fino a lunedì 25 maggio. Blendinger, grazie, è stato un piacere.
Posso aggiungere ancora un piccolo dettaglio.
Dica.
A questa figura, no? È una cosa che è lì lo scopo per cui ho anche con piacere accettato questa presentazione, che ho voluto confrontare con questa figura. Prima, fra gli artisti, ho citato un artista raffinatissimo, Gualtiero Genoni, poco conosciuto ma molto raffinato, un pittore di figure in intermi. Ecco, io... l'idea che ho io è che una figura come quella della Scapozza meriterebbe assolutamente, perché rappresenta anche un punto d'orgoglio, di identità, mm-hmm. una mostra, una celebrazione, un catalogo, qualcosa alla Casa Pellanda a Biasca. Lo meriterebbe perché è molto interessante, pur non conoscendo l'artista di persona, niente di fama, l'ha conosciuto, lei chiude quel discorso che ha aperto il Genoni. Interessante come artisti distanti che non si conoscono compendiano l'uno con l'altro per fornire delle lezioni che rimangono assolutamente attuali nella nostra società.
Vi grazie, ringrazio. Grazie a lei, e magari Casa Pellanda raccoglierà il suo invito. Intanto grazie davvero e buon lavoro.
Grazie, buona serata.
There's no one complaining, there'll be days like this, when everything falls into place, like the flick of a switch. My mama told me, there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this, when no one's in a hurry. It's nobody's business the way you wanna live.
just have to remember there'll be days like this when no one steps on my dreams. There'll be days like this when people understand what I mean. There'll be days like this when you ring out the changes of how everything is. Well, my mama told me there'll be days like this when all the parts of the puzzle start to look like they fit. You just have to remember there'll be days like this. Days like this. There'll be days. There'll be days.
L'amore è una malattia che non dilassa mai, è come una frenesia di pace sin di vai, e tutto sembra più bello e si impiccia lo cuore all'oscuro, e cominci a volare. Ti senti più solo, ma ci finisce l'amore, si strazza lo soli e poi perdi la vela. E numa il tempo, lo mare si ferma e la luna si stuta la sera. E un sbattimento, un fritto di trasintra l'ossi. E lo sangue si gela, non c'è dolore più forti, ma amare alla fine ti vale la pena. L'amore è una malattia che na di spini e di guai, è una galanteria, ma senza sordi poi tu vai. Quando la data è vacante lo sai, che non c'è più nessuno, la femmina piangi e ti mando a un lulu. Finisci l'amore, si strazza lo sole e poi perdi la vela. E numa il tempo, l'umare si ferma e la luna si stuta la sera. E un sbattimento, un fritto di trasintra l'ossi e lo sangue si gela. Non c'è dolore più forte, alla fine di vali la pena.
Bungaro che finisce così, con questo colpetto di piano, con Omar Sosa. Questo era il brano dal titolo Honolulu, ed è, l'album era Fuoco Sacro, peraltro appena uscito. Il cantante italiano bungaro lo ha firmato proprio nel, lo ha rilasciato proprio nel 2026. Saluto Chiara Camponovo della redazione di Patti Chiari, è un grande piacere averti qui ospite a K.
Buonasera, un grande piacere anche per me, Marco.
Allora, parliamo evidentemente di Patti Chiari, è venerdì, è un appuntamento che tutto il pubblico, non solo quello di Rete 2, ormai conosce e apprezza per tutti gli anni che avete fatto un servizio fondamentale che ha dei rimbalzi.
Tanti anni.
Sono tanti anni, sì.
Di 18, 19, non ricordo adesso esattamente, mi sa, siamo maggiorenni.
Siete maggiorenni. Allora, veniamo alla puntata di questa sera, alle 20.40 tu hai curato proprio, e sarai anche in studio insieme a Lorenzo Mammone, hai curato proprio il servizio che parlerà del contante, di questa cosa che io personalmente ho ancora l'abitudine nel portafoglio di tenere sempre almeno 50 franchi, perché così mi hanno insegnato i genitori, non uscire mai senza soldi, e quindi questa cosa ce l'ho, però devo dire non si usa praticamente più il contante. Cosa avete raccontato, cosa raccontate questa sera?
Allora, questa è una di quelle questioni pratiche, ovvie, concrete, che però racchiudono qualcosa di più ampio, perché ci parlano un po' della nostra società, di quello che stiamo vivendo e delle nostre contraddizioni. Perché lo dico? Perché appunto il contante è molto amato, tutti dicono di volerlo, peraltro abbiamo anche votato su questo tema del contante nel mese di marzo, c'è stato un plebiscito per il mantenimento del contante, addirittura l'inserimento della disponibilità di contante nella Costituzione svizzera, eppure i contanti piano piano stanno sparendo, li usiamo sempre meno e appunto magari posso chiedere a te l'ultima volta che hai pagato in contanti.
E ci devo pensare, sai, perché non è sicuramente ieri. C'è un negozietto vicino a casa dove di solito pago in contanti, ma ormai si usa quasi sempre Twint o la carta. È un po' la coperta di Linus il contante per me. Cioè io comunque nel portafoglio, se non ho neanche una banconota, non sono tranquillo.
Lo dicono in tanti questo. Noi siamo andati, come facciamo spesso, per strada a chiedere, perché ci piace essere vicini alla gente. E naturalmente tutti ci mostravano che avevano il contante nel portafogli, però poi quando gli chiedevamo come avevano pagato, dicevano pagato con Twint, eccetera. Sì. Dunque, siamo di fronte un po' a un paradosso e è interessante vedere che cosa sta dietro questo paradosso, anche perché è proprio un tema molto, molto basico, no? Quello dei soldi, sono i soldi, insomma, il nostro rapporto con i soldi, non solo per quanti ne abbiamo, ma per come li utilizziamo. Dunque, abbiamo cercato di capire, attraverso naturalmente, come facciamo sempre, degli esempi molto concreti, le testimonianze delle persone. Gli esempi sono tantissimi, adesso fra qualche mese, per esempio, la comunità tariffale, dunque tutti i trasporti pubblici del Canton Ticino, diciamo in tutta la comunità tariffale, si potrà pagare praticamente solo digitalmente, cioè scompariranno i vecchi distributori di biglietti a contanti. E quando si è saputo, oh, rivoluzione, oh no, adesso ci tolgono anche questo, però poi se si va a vedere ci è stato detto che insomma i contanti in questi distributori sono pochissimi oramai, e dunque questi distributori mantenerli costa molto di più di quello che in realtà tra virgolette guadagnano, insomma. E la legge dice che bisogna dare la possibilità di pagare in contanti, ma poi ci sono anche diciamo c'è anche la libertà di commercio in Svizzera, e dunque è anche possibile che un ristorante decida di privilegiare il digitale. Deve dare comunque una possibilità ultima di pagare, che ne so, con una fattura, mandando la fattura a casa, e poi deve scriverlo, deve indicarlo all'entrata, deve dire qui dentro si paga solo digitalmente. Dunque vedi che anche dal punto di vista legale è interessante vedere che cosa sta succedendo, perché da un lato abbiamo votato, dall'altro però c'è ancora un po', c'è abbastanza libertà su cosa fare su questo tema.
Raccontate una specie di paradosso, cioè cercate di spiegarlo questo paradosso. Siamo attaccati, secondo me con un po' di saggezza popolare vecchia scuola, alla banconota fisica, perché i pericoli dell'abbandonarla completamente comunque li vediamo anche intorno a noi, però dall'altra parte non la usiamo perché il mondo va verso il digitale e obiettivamente è comodo non avere in tasca mezzo chilo di monetine per un caffè o per un parcheggio.
Veniamo anche un po' spinti, perché io non so se ti è capitato sicuramente di vedere che adesso se tu vai a pagare in contanti allo sportello postale con la fattura cartacea, beh, vedrai che per la fattura cartacea e per il pagamento allo sportello devi pagarci un franco e 50 in più. In qualche modo siamo un po' spinti, no, verso questa digitalizzazione, e non possiamo dare per scontato che tutta la popolazione sia pronta allo stesso modo e abbia la stessa propensione, diciamo, a questa digitalizzazione. E poi ci sono anche delle questioni di sicurezza a cui forse non abbiamo mai pensato, e per questo tema noi abbiamo lasciato la Svizzera per 2 o 3 giorni e siamo andati in Svezia. Perché?
La Svezia, che poi sarebbe la Svizzera secondo molti statunitensi, visto che confondono spesso Svezia e Svizzera, chiuso l'inciso.
Siamo andati in Svezia perché? Perché la Svezia negli ultimi 10 anni è stata sempre citata come modello di digitalizzazione dei pagamenti. Tu arrivi a Stoccolma e intorno a te non c'è possibilità di pagare con i contanti. La maggior parte, tantissimi ristoranti, negozi hanno proprio l'indicazione scritta fuori, perché legalmente come Svizzera lo devono fare, no cash, cioè non si accettano contanti. Ed è ovunque così, ed è stato così per anni. Poi, qualche anno fa c'è stato un problema, diciamo, a livello di situazione internazionale. La Svezia non è lontana dalla Russia. Hanno cominciato ad avere paura di attacchi ibridi, blackout legati alla guerra Russia-Ucraina, e dunque questo ha cominciato a fare alzare le antenne al governo, che ha cominciato a dirsi forse qui rischiamo troppo. Questo della sicurezza, vista l'aria che tira a livello internazionale, è un tema, perché tutti noi ci fidiamo ciecamente del digitale, però probabilmente con i contanti certi problemi non li avremmo.
Non sei tracciabile e comunque ce li hai in tasca, non è che te li possono rubare con un computer.
Sì, però voglio dire, se c'è un blackout, insomma, il governo svedese ha emanato proprio negli ultimi tempi delle indicazioni in caso di guerra, perché insomma questi paesi del nord sono vicini alla Russia, hanno anche paura, e in queste indicazioni c'è proprio scritto avere sempre del contante, cosa che fino a qualche anno fa la Svezia aveva completamente dimenticato. Questo esempio ci ha permesso poi di tornare, diciamo, alle nostre latitudini e farci delle domande su quello che è.
Un ultimo argomento che vale la pena sfiorare, poi chiaramente chi vuole approfondire seguirà Patti Chiari questa sera, ha a che fare con il costo del digitale, perché è un costo nascosto, spesso sommerso, che si devono sobbarcare molto spesso gli esercenti. E tra tutti, io devo dire, un particolare abbraccio va ai camerieri dei ristoranti, perché le mance sono praticamente scomparse come usanza, perché tu una volta lasciavi la mancia con la carta di credito, si può fare, ma è molto meno, ho sentito diversi camerieri dispiaciuti di questo, è molto meno diffusa come abitudine, ti arriva il conto, paghi il conto.
Sì, diciamo che appunto nel nord dell'Europa molto di più, nel senso che c'è proprio questa abitudine di aggiungere qualcosa al momento del pagamento digitale, bello. Probabilmente da noi no. È vero che quello che tu dici è la questione dei costi nascosti non è cosa da nulla, perché chiaramente le commissioni prelevate per la possibilità del pagamento digitale nei vari negozi, a dipendenza del negozio possono essere un costo.
Twint applica delle commissioni, noi non le vediamo come acquirenti, ma le vede il negoziante,
Le
carte di credito, tutti applicano commissioni.
Certo, si va dall'1, se non ricordo male, 1,3% per transazione Twint al 2-2,5% con le carte di credito. Poi naturalmente c'è anche tutta la questione, se ne è parlato negli ultimi mesi, della dipendenza che abbiamo noi dalle carte di credito statunitensi. Dunque si è parlato anche del fatto di creare un sistema di pagamento con carta di credito basata in Europa, perché appunto il mondo intorno a noi ci sta dicendo che tante cose che davamo per scontate, proprio come quella del contante o del pagamento, non lo sono poi così tanto.
È arrivato un bello scrollone con la guerra in Ucraina, già con il Covid prima, insomma una serie di scrolloni che non stanno ancora finendo purtroppo. Però per approfondire questo tema, Chiara, intanto grazie per averci anticipato qualcosa. Stasera alle 20.40 su Patti Chiari. Certo. Chiara Camponovo sarà in diretta insieme a Lorenzo Mamone, grazie mille.
Grazie mille a tutti, buona serata.
Che cosa guardi con quegli occhi? Mentre mi sfidi, in fondo un po' mi tocchi, e lo fai piano, lentamente, nel giudicarti non ti vivi il presente, la voce trema e ballerina, ti tieni forte ma poi dentro è una cantina, e solo il vino nelle botti, e tu hai sete, dunque piano un po' ti tocchi, e tocchi il cielo per davvero.
Nelle botti canta Renzo Rubino nell'album Il silenzio fa boom di 2 anni fa, del 2024. Il brano che ascoltiamo adesso insieme è sono i Blind Faith e si intitola Can't Find My Way Home.
Throne and leave your body alone. Somebody
il primo e unico disco in studio del supergruppo Blind Faith con nomi pazzeschi: Steve Winwood, Eric Clapton, Rick Gregg e Ginger Baker. Adesso torniamo un po' con la musica italiana, con la Macarena su Roma, da cui è tratto il famoso gol di mano di Io sono un cane.
Scagliato la prima pietra in rete, il matatore sudamericano si concede agli inviati di radio, giornali e TV negli spogliatoi.
E meglio te ne!
Sugli spalti esplode un'euforia liberatoria, la lapidazione cieca delle mani liberate. E volano sedie, accendini, petardi, bottiglie, monete, stendardi, striscioni,
bandiere, cartelli stradali, libri, gli occhiali, preti, le madri, asili, ospedali, le scuole, i partiti, i disoccupati, uomini, i bambini, gli anziani.
Un brano spiazzante, potrei dire, difficilmente inquadrabile. Io sono un cane, il famoso gol di mano che ci porta alle quasi 18 in punto, all'appuntamento con Cappa in Libertà. Yeah, yeah, yeah. Devo dire che guardo con grande simpatia a quel fenomeno che in sociologia è già stato chiamato quiet quitting, ovvero quella tendenza in aumento nei più giovani di lavorare solo il minimo indispensabile, eseguendo solo quanto previsto nel contratto, di tirarsi fuori da quella gara a chi si dimostra più proattivo, più attaccato all'azienda, più reperibile H24, più prono a fare straordinari magari non pagati. Il quiet quitting è stato definito anche come una forma di disimpegno emotivo e psicologico dal lavoro, al quale si dà una buona volta lo spazio che secondo me dovrebbe avere, ovvero quello di mezzo e non di fine. La sottile differenza tra vivere per lavorare e lavorare per vivere. La mia generazione, e ancor più quella immediatamente successiva, i 35-40 anni di oggi, è cresciuta in una narrazione, a mio parere, tossica, che pone il lavoro al centro della vita. Il lavorare è stato raccontato per molto tempo, mi spingerei a dire fin dall'avvento della società borghese del XIX secolo, come la principale forma di realizzazione dell'essere umano, con la non trascurabile conseguenza che se non lavori hai diritto a una dignità diminuita, ridotta. La donna, nel sistema patriarcale, ha diritto a meno dignità, tra gli altri motivi anche perché non lavora. E infatti dopo la Seconda Guerra Mondiale i diritti delle donne hanno fatto in molti luoghi un grosso balzo in avanti, perché le donne, avendo lavorato al posto degli uomini che erano al fronte durante il conflitto, non accettavano di vedersi nuovamente ridotte a un ruolo diminuito. Allora, io in questo racconto del lavoro come generatore di dignità ci ho sempre visto qualcosa di un po' sbagliato, distorto. Ho sempre avuto l'impressione che quelli che più spingono sul lavoro come unico apportatore di realizzazione personale sono proprio quelli che poi il lavoro lo sfruttano, quello degli altri però. Lo so che è un pensiero un po' comunista, me ne rendo conto, però pensiamoci un attimo. Perché mai il lavoro dovrebbe essere il modo principale, quando non l'unico, che una persona ha di sentirsi a posto, di avere una dignità, di poter tenere la testa alta nella sua comunità? E perché mai lavorare di più, lavorare tanto, lavorare fino a sfiancarsi dovrebbe essere visto come un atto eroico, moralmente esemplare? Forse che i nobili nelle epoche passate si sentissero sminuiti dal fatto di rifiutare anche l'idea stessa di lavorare, che era vista come qualcosa da plebei? Se il lavoro è il mezzo che ci serve ad avere i mezzi per vivere, se io quei mezzi li ho da un'altra fonte, perché mai dovrei sentirmi sminuito per il fatto di non lavorare? Perché la mia dignità dovrebbe dipendere da quanto mi spacco la schiena per uno stipendio? Abbiamo finito per molto tempo con l'identificarci con quello che facciamo per vivere. Abbiamo talmente fatto il nostro il concetto di lavoro come valore che molti di noi non sono neanche più in grado di distinguere tra quello che sono e quello che fanno. Intendiamoci, non è che sia per forza un male. Se ho la fortuna di fare un lavoro che amo, che davvero mi fa sentire realizzato, va benissimo che quel lavoro sia anche un pezzo importante della mia vita e della mia identità. Quello che non va bene è che dal lavoro dipenda la dignità. I giovani che fanno questo quiet quitting, che è un anglismo veramente brutto, me ne scuso, però definisce un fenomeno molto bello, fanno un passo indietro. Ridefiniscono se stessi senza dare al lavoro uno spazio centrale nella loro vita. Scelgono di lavorare il minimo. Si riappropriano del concetto romano di ozium, che non è pigrizia, ma è il tempo sottratto al negozium, ovvero al lavoro, il tempo restituito a se stessi. Allora, nell'augurare buona festa del lavoro a tutti coloro che ci ascoltano, vorrei consigliare la lettura dell'Elogio dell'Ozio di Bertrand Russell, che queste cose le dice molto meglio di me e le dice 100 anni fa, nel 35, quasi 100 anni fa. La virtù e la felicità non sono da cercarsi nel lavoro, ma nella sua riduzione al minimo indispensabile. Buona festa del lavoro.
Non dire agli altri che io ti voglio bene, perché sono stupidi e non capiranno mai. E poi se ridono io gli farò male, ti ferirebbero e non lo sopporterei. Allora ascoltami, bambino, non parlare. Nasconderemo il tuo grembo e il nostro amore, finché un bel giorno ti porterò all'altare. Prima le nozze, poi la maternità. Allora ascoltami, bambino, non parlare. Nasconderemo il tuo grembo e il nostro amore, finché un bel giorno ti porterò all'altare. Prima le nozze, poi la maternità. Quanto a tuo padre, quel vecchio siciliano, con la pistola gli chiedo la sua mano. Tu mi conosci, sono pazzo, lo farei, per chi ci ostacola lo sai, saranno guai. Allora ascoltami, bambino, non parlare. Nasconderemo il tuo grembo e il nostro amore, finché un bel giorno ti porterò all'altare. Prima le nozze, poi la maternità. Allora ascoltami, bambino, non parlare. Nasconderemo il tuo grembo e il nostro amore, perché una donna incinta prima dell'altare perde l'onore oltre la castità. Din don, din don, suonano per noi din don.
incinta prima dell'altare, perde l'onore oltre la castità.
Venerdì sera, e come capita spesso al venerdì, parliamo di fumetti in questo spazio del Consiglio. E per parlare di fumetti è un piacere ritrovare qui con me Michele Serra. Buongiorno Michele, benvenuto.
Buonasera a tutte e a tutti.
Allora, dicevamo, si parla di fumetti. Che c'entra Zero Calcare? È la prima domanda che ti farei, perché tu mi raccontavi fuori onda che il libro che ci hai portato oggi, di cui ci vuoi parlare, viene venduto spesso in libreria con una fascetta con scritto grande e grosso Zero Calcare, ma Zero Calcare c'entra fino a un certo punto, però fa vendere e quindi insomma in maniera un po' furba lo si piazza dove si può. Che c'entra Zero Calcare e di che libro parliamo oggi?
Dunque, io partirei dal titolo Frontier di Guillaume Saint-Jean, autore francese che, come molti autori francesi, è pubblicato in italiano dalla casa editrice Bao Publishing all'interno di una collana che si chiama Cherry Bomb, che è effettivamente curata, ma è stata anche voluta da Zero Calcare come suo, diciamo, progetto laterale. Zero Calcare, lo sapete, è l'autore italiano di fumetti più venduto dell'ultimo quarto di secolo e anche uno degli autori italiani più venduti tout court, anche al di fuori del campo del fumetto. Ecco, è molto buffa questa cosa, perché Bao manda in libreria i libri che fanno parte di questa collana con praticamente una fascetta rossa che riporta proprio il nome di Zero Calcare a caratteri cubitali. Addirittura sulla copertina di questo libro si vedeva molto di più la fascetta con scritto Zero Calcare che non il titolo e il nome dell'autore effettivo. E io mi chiedo se questo veramente aiuta le vendite, e mi chiedo se i lettori di Zero Calcare, che sono abituati a storie che di solito si svolgono nelle borgate romane, insomma, a un altro tipo di ambientazione, potranno effettivamente interessarsi a questo, che è un libro puramente di fantascienza e anche di fantascienza distopica. Però, insomma, in ogni caso, se è utile a vendere qualche libro in più, ben venga. E c'è da dire che sia Zero Calcare, sia appunto Guillaume Saint-Jean, che è l'autore di questo Frontier, raccontano storie molto politiche. Però Saint-Jean nasconde il suo messaggio sotto qualche strato di fantascienza. Del resto lo sappiamo che non è da oggi, non è da ieri, la fantascienza è sempre stato uno dei generi di narrazione pop più politici di tutti, perché ha sempre raccontato il presente attraverso lo schermo del futuro.
Penso a Fahrenheit 451, a Cronache Marziane, alla fondazione di Asimov. C'è tantissima politica e la fantascienza aiuta proprio perché ti permette di mascherarle e dire cose che magari non potresti dire in certi momenti storici se parlassi di realtà. Di che tipo di fantascienza stiamo parlando?
Allora, questo è interessante, nel senso che qua si parla appunto di un racconto di genere fantascientifico, ma anche distopico, perché siamo in un mondo in cui l'uomo sta colonizzando lo spazio, ma il modo in cui lo sta colonizzando non è particolarmente attento all'elemento umano, nel senso che colonizza pianetino dopo pianetino, si estraggono i minerali interessanti, si coltiva intensivamente, e a fare tutto questo ci sono dei lavoratori che sono totalmente sotto il giogo di queste enormi corporation multinazionali, anzi a questo punto multiuniversali, insomma,
multiplanetarie.
Multiplanetarie, esatto, che di loro se ne fregano abbastanza poco, li considerano elementi assolutamente sostituibili. E quindi questa è senza dubbio fantascienza distopica, no? Perché porta all'estremo un discorso che noi forse stiamo vedendo nascere per creare un futuro cupo e oscuro. Però poi il racconto, che è un racconto molto lungo, sono 200 pagine, che insomma per un graphic novel è tanto, soprattutto perché sono tavole extra large, molto dense, in cui ci sono disegnate un sacco di cose e si vedono un sacco di cose. Ecco, questo racconto, che è molto denso, poi prosegue e prende forse una traiettoria un pochino ottimistica. C'è un nuovo filone della fantascienza che viene chiamato solar punk, che è abbastanza di moda negli ultimi 5-6 anni, che sembra essere nato un po' come reazione alla tanta fantascienza invece molto oscura e pessimista che abbiamo letto nell'ultimo quarto di secolo. Solar punk tende a offrire una speranza, e questo è esattamente quello che tende a fare questo racconto, una speranza che però va conquistata ancora con il duro lavoro. E quindi anche, insomma, Guillaume Saint-Jean continua su quel filone lì.
Ce lo consigli quindi, per capirci?
Ve lo consiglio anche per un altro motivo, che è un motivo puramente di stile. Cioè, lo sapete che il fumetto ovviamente mette insieme disegno e parole, però l'insieme delle due cose è più della somma delle singole parti, no? E quindi in questo caso mi ha fatto molto pensare, perché questo è un tipico prodotto di quella ibridazione che c'è nel linguaggio del fumetto fra Oriente e Occidente. Che cosa vuol dire? Che nell'ultimo quarto di secolo i manga, quindi il fumetto giapponese, hanno conquistato completamente dei mercati che in questo momento sia negli Stati Uniti che in Europa i fumetti più letti dalle nuove generazioni sono fumetti giapponesi. E questo ha creato un po' uno slittamento anche del linguaggio, per cui c'è stata una veloce globalizzazione e molti autori, anche in Europa e negli Stati Uniti, hanno assorbito gli stilemi proprio del linguaggio del fumetto giapponese. E questo è quello evidentemente che si vede proprio nelle tavole di Guillaume Chanzlan, perché lui effettivamente usa molto il carino, che è tipico della...
Il kawaii.
Per cui ci sono questi personaggi con gli arti abbastanza piccoli, le teste grandi, non hanno il naso, il che li fa assomigliare, se vogliamo, addirittura anche a degli smiley. Questo serve molto perché l'aspetto grafico, questo lavorare su questo carino super deformed, poi dopo contrasta molto con il fatto che questi personaggi sono protagonisti di delle piccole esplosioni di rabbia e di violenza, e quindi questo lavoro sui contrasti paga molto in termini di impatto. E poi è un racconto fantascientifico davvero enorme, che solo, insomma, a guardarlo non so quanto tempo ci abbia messo a scriverlo e disegnarlo, ma sicuramente ci è andato un lavoro di anni. In questo Frontier di Guillaume Chanzlan.
Frontier di Guillaume Chanzlan, grazie Michele per avercelo portato, avercelo fatto conoscere. Se lo trovate in libreria con una fascetta con scritto zero calcare, sapete perché, si compra lo stesso, anche perché, voglio dire, comunque c'è una garanzia dietro anche solo editoriale, col fatto che Zero Calcare è un raffinato estimatore anche di fumetti. Quindi questo è un fumetto di alto livello, poi ce lo consiglia Michele Serra, quindi da prendere. Grazie mille Michele, a presto.
A presto.
To your soul, cry. Leave in the morning with everything you own in a little black case. Alone on a platform, the wind and the rain on a soft and lonely face. Mother will never understand to leave, but the answer you seek will never be found at home. The love that you need will never be found at home. Run away, child away, run away, child away, run away. Run away, child away, run away, child away, run away. Case alone on a platform, the wind. And
Stupenda Small Town Boy, questi sono i Birds on a Wire, evidentemente è un rifacimento, anche un riarrangiamento per certi aspetti, è un po' più veloce, era più lenta ma aveva un tiro che era unico, quella originale dei Bronski Beat, un pezzo che fa subito anni 80 quando lo risenti anche con una salsa un po' diversa come in questo caso. Roberto Antonini, nostro ospite di K e Spalla, l'editorialista che chiude la settimana. Buonasera e benvenuto, che piacere.
Buonasera, buonasera.
Aspetta che ti alzo un po' il volume, che ti sento un po' lontano, sì. Magari avvicinati anche tu al microfono. Allora,
ecco, io sono vicinissimo. Buonasera.
Perfetto. Noi e il corvo è il titolo che tu hai dato a questo K e Spalla. Allora, perché parlare oggi del corvo?
Allora, la prima ragione, a essere sinceri, perché è una mia passione, ma è una passione che è legata al ruolo culturale che ha avuto il corvo. Recentemente mi è venuto in mente di proporre questo tema perché molto recentemente sulla NZZ Sonntag è uscito un articolo che parlava di una scoperta dell'Università di Vienna, la Facoltà di Medicina Veterinaria, che ribalta un po' quello che si pensava sull'atteggiamento dei corvi. In particolare si diceva che i corvi seguivano i branchi di lupi, aspettavano che i lupi mangiassero le loro prede, poi i corvi, che non sono dei rapaci, per cui col becco non riescono a ammazzare un animale, devono aspettare che ci sia il cadavere. Per quello tra l'altro che sono spesso sulle strade ad aspettare, no, di mangiare qualche animaletto schiacciato. Ecco, in realtà la cosa è diversa, cioè sono i lupi che seguono i corvi sostanzialmente. I corvi dall'alto individuano le prede e i lupi sanno, vedendo i corvi, più o meno dove andare a cercare le prede. Dunque sono loro un po' che dominano, e poi quando il lupo arriva e mangia la sua preda, cosa succede? I corvi si precipitano, non solo aspettano che il lupo abbia finito il suo pasto, ma cercano di distrarre i lupi, per esempio beccando la coda dei lupi, in modo che poi altri corvi possano andare sulla carcassa e mangiarla al posto del lupo. Questo è abbastanza interessante perché la dice, è una scoperta che conferma effettivamente l'intelligenza del corvo, l'intelligenza e anche il fatto che è un animale abbastanza dominante, singolare, ma c'è naturalmente poi soprattutto l'aspetto culturale che è molto interessante.
È vero, la capacità anche di imparare, di osservare, di usare strumenti. Ci sono documentari che ne dipingono un ritratto veramente affascinante, peraltro cugino della cornacchia, che forse magari ci piace meno, è meno elegante col suo fare un po' più grigiastro che zampetta qua e là, però sono animali estremamente adattabili, estremamente utili anche come spazzini della società, dei consumi.
Assolutamente. Ma assolutamente.
Cos'è che ami di più di questo animale?
Ecco, no, prima di tutto vorrei dire che cornacchi e corvi sono praticamente della stessa famiglia.
Sono cugini, sì, sono corvidi.
Sono cugini, addirittura in inglese si dice crow per tutti i corvi, salvo il corvo imperiale che sarebbe raven, no? Ma sono cugini, ci sono anche le taccole, ci sono le gazze, per esempio, fanno parte di questa grande famiglia in cui ci sono 43 specie. Allora, la cosa interessante, quello che mi piace, è che in realtà è un animale attraverso il quale vediamo soprattutto noi stessi, ci rispecchiamo, la nostra cultura. È un animale che divide molto, è una specie di faglia culturale tra la cultura biblica e la cultura del nord, in particolare dei vichinghi, dei celti. Allora, a nord, detta in estrema sintesi, il corvo è un animale positivo. A sud, nella Bibbia, dunque per gli ebrei cristiani in particolare, è un animale negativo, incarna un po' il diavolo, la morte, eccetera. Allora, un accenno a nord, prendiamo due popoli, i vichinghi per esempio, Odino che è la divinità più importante dei vichinghi, no? Quello con un occhio solo, ecco, lui è accompagnato da due corvi e da due lupi, sempre. I due corvi sono Ugin e Munin, e sono esploratori e messaggeri, mentre i due lupi, che si chiamano così per la cronaca Freki e Geri, siedono ai suoi piedi di Odino e aiutano nella caccia. Cioè, questo vuol dire sostanzialmente che questi due corvi prevedono futuro, cioè hanno delle doti di veggenza. E poi la stessa cosa la troviamo, ed è molto interessante, ci riguarda anche da vicino, nei Celti. Nei Celti la divinità più importante, che potrebbe essere paragonata all'Apollo greco, più o meno l'equivalente, Lug. Ecco, lui ha come consigliere sempre un corvo, che anche lui ha delle doti straordinarie di veggenza. E questo corvo, nelle leggende celtiche, è il corvo che fonda delle città, che vengono da Lug, tra cui Lione, che in latino si chiama Lugdum, Londra e Lugano,
ma non ci credo.
Apparentemente sì, c'è una grande discussione di idee sulla toponomastica, eccetera, ma è molto probabile che venga dal celtico e dalla divinità Lug, dunque a che fare col corvo. Poi sull'altro fronte, il cristianesimo in particolare, ma anche l'ebraismo, la Bibbia, vedono il corvo come un animale dannato. Prima di tutto perché? Perché la Chiesa nell'Alto Medioevo cerca di prendere di mira tutta la cultura germanica, nordica, per convertire poi le popolazioni al cristianesimo. Dunque il corvo finisce male, finisce come animale indemoniato, eccetera. Ci sono delle tracce del corvo in negativo nella Bibbia, in particolare nella Genesi, nel diluvio universale. Il corvo viene sguinzagliato da Noè per vedere se il diluvio è finito, e invece di tornare, cosa fa? Si ferma e mangia i cadaveri, perché è un animale che ha bisogno di molte proteine. È per quello che poi Noè sguinzaglia una colomba, che invece molto pedissequamente ritorna con il rametto d'olivo. Dunque abbiamo da una parte l'Antico Testamento, dall'altra le saghe nordiche, e la nostra cultura ha preso purtroppo molto dalla Bibbia in questo senso, e dalla cultura cristiana. Cioè vediamo il corvo come un animale che è negativo, che è legato alla morte, che è nero, naturalmente poi il colore nero ha tutte le connotazioni. Mm-hmm. E nei secoli, ecco, ci sono state fino a qualche decennio fa dei pogrom veri e propri, soprattutto in Germania, nei paesi del nord, dopo sono stati vietati dall'Unione Europea, contro i corvi, per ammazzare i corvi.
Cioè massacri di
corvi. Massacri di corvi, però nessuno ci è riuscito, perché il corvo è nato 25 milioni di anni fa, dunque è molto più vecchio di noi, e penso che sopravviverà abbastanza tranquillamente alla nostra disgraziata specie. Riesce a sopravvivere un po' ovunque, è un animale che si può trovare ovunque,
sì.
Ed è un animale particolarmente brillante, ecco.
Tra l'altro io pensavo nell'ascoltarti anche poi gli strascichi, la coda lunga di questi riferimenti culturali nordici che tu raccontavi, che poi ricadono anche in tutta la letteratura fantasy. Nel Trono di Spade, per esempio, il corvo a tre occhi è un elemento fondamentale, i corvi sono i messaggeri di Westeros, quindi vengono usati per la loro fedeltà, la loro intelligenza, vengono pienamente apprezzati. Speriamo che magari di ritorno questa simpatia per un animale così straordinario possa tornare anche in quei luoghi dove, tu mi dicevi, fino a qualche decennio fa veniva a dir poco odiato. Magari certo, attraverso queste opere si ritrova una vicinanza con un animale che non merita sicuramente il nostro odio, merita il tuo amore, ma non mi hai ancora risposto sul perché tu ne sei così innamorato.
Allora, sono innamorato perché è un animale particolarmente intelligente e anche affettuoso. Tu dicevi della fedeltà, ed è interessante perché se la Chiesa cristiana in particolare ha parlato del corvo come un animale dalla doppiezza, infingardo, eccetera, in realtà è un animale estremamente fedele, cioè a livello coniugale, cioè è veramente fedele, ecco. I corvi si riconoscono tra di loro, hanno una memoria straordinaria, ferrea, sono molto anche manipolatori, sanno riconoscersi allo specchio, che è una prerogativa di pochissime specie oltre alla nostra. Ci sono, credo, gli elefanti, i delfini e forse qualche altro animale, ma sono pochissimi. Poi se andate su, basta andare su Google e fanno delle cose straordinarie, fanno per esempio dello snowboard dai tetti spioventi usando dei tappi di bottiglia, riescono a bere in un tubo dove l'acqua è bassa, dunque non arrivano col becco, cosa fanno? Prendono i sassolini, li buttano dentro nel tubo e poi così l'acqua sale, eccetera, eccetera. Ci sono due corvi, per esempio, della Nuova Caledonia, che sono abbastanza conosciuti perché sono stati studiati dall'Università di Oxford. Cosa fanno? Per estrarre un pezzo di carne che è incastrato in un piccolo cilindro di vetro, prendono dei fili di ferro, piegano l'estremità a uncino, usando le zampine, il becco, e tirano fuori la carne. È un'operazione di straordinaria intelligenza. Sono pochissimi gli animali, credo che c'è qualche primate che riesce a farlo, e poi naturalmente gli esseri umani. E poi c'è tutto l'innamoramento per il corvo, viene anche dal fatto che nella cultura classica ci sono dei passaggi straordinari, in particolare, sarò velocissimo, ma uno che è bellissimo, è un passaggio della storia naturale di Plinio il Vecchio, il libro decimo, dove c'era un corvo molto importante e molto amato dalla popolazione, che salutava ogni mattina l'imperatore, che era Tiberio, poi i suoi figli Germanico, Druso e tutta la folla dei romani. Parlava, perché i corvi parlano, sanno, sono un po' come i pappagalli, riescono a parlare, no? Soltanto che questo volatile cosa fa? Cioè praticamente sporca, facendo i bisogni, i suoi escrementi, sporca i calzari di un commerciante. Questo commerciante uccide il corvo e la popolazione romana è talmente arrabbiata e talmente colpita da questa cosa qua che uccide il commerciante, no? Perché il commerciante ha ucciso l'animale qua, sacro praticamente, non un corvicida che viene trucidato dalla folla inferocita. Ma la cosa interessante è che per quel corvo che muore, si fanno lungo la Via Appia delle esequie senza precedenti nella storia dell'impero romano. Io non so se è vera la storia, la racconta Plinio il Vecchio, e buona parte delle cose che racconta, che raccontava, siamo nel primo secolo, erano
Eh
vere,
sì.
per cui, però, questa mi sembra un po' esagerata, ma sta di fatto che mi piace, ecco, una bellissima storia.
Piace anche a me, Roberto Antonini, grazie. Io devo dire che hai portato veramente un'ondata di fascino verso questo animale così poco conosciuto e anche bistrattato ingiustamente. Io non riuscirò più a venire a Lugano guardandola con gli stessi occhi adesso, che
No,
so che
no,
forse la radice è proprio
bravissimo.
lì. Molto,
Ecco,
molto
posso aggiungere ancora
interessante.
una
Certo.
cosa che è affascinante, anche quella mi fa, diciamo, innamorare dei corvi. C'è un corvo, il più grande, si chiama corvo imperiale, Corvus corax, che riesce a volare, pensate un po', ed è l'unico volatile che riesce a farlo con la pancia in su, per cui invece di vedere la terra riesce a vedere il cielo. Ma è una cosa magnifica,
Incredibile.
no? Guarda, guarda l'infinito, ci fa sognare un po', ecco.
Roberto, grazie. A questo punto sono quasi le 6:30. Direi che possiamo anche salutare insieme il
Possiamo
pubblico di
continuare,
K.
se volete. Sì.
Ci salutiamo e lasciamo direttamente spazio a Laser, ma è stato davvero un piacere ascoltarti. Grazie mille, Roberto.
Beh, grazie a te Marco Pagani, grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici.